Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà di una recente misura di un sistema binario tra una pulsar e un qualcosa che potrebbe essere sia buco nero che stella di neutroni. La massa di questo oggetto ancora non identificato si trova nel famigerato intervallo di masse, mass gap, tra stelle di neutroni e buchi neri, ove non ci sono oggetti, o quasi, qualcosa si è vista con le onde gravitazionali. Le implicazioni sono interessanti sia per l'astronomia che per la fisica delle particelle, qualora si trattasse di una stella di quark. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Ina, ho sbagliato il tempo, ora invertendo il fuso orario, comunque sia, questa è la solita live del giovedì delle 9:30, ora italiana. Oggi facciamo un recente articolo sulla terra di nessuno tra stelle di neutroni e buchi neri. Essenzialmente un articolo che si riferisce all'intervallo di massa, il mass gap, dei cadaveri, ossia delle stelle morte, stelle di neutroni e buchi neri, in cui appare non ci sia né l'una né l'altra, con pochissime eccezioni, di cui appunto questo articolo sembrerebbe essere un'eccezione. Fa parte della serie che abbiamo cominciato queste sale sui buchi neri, dovrebbe essere la 16ª parte, se non ho sbagliato i conti. E appunto questo è l'articolo uscito su Science di recente, qualche giorno fa, e essenzialmente lui parla di una pulsar in un sistema binario, quindi due oggetti, di cui una è sicuramente una pulsar, l'altra è un oggetto compatto che non si sa che oggetto sia. Dice, questo oggetto tra l'altro si trova appunto nel mass gap, nell'intervallo di massa tra le stelle di neutroni e i buchi neri, quindi è interessante pubblicarci su Science, infatti l'hanno pubblicato. E perché appunto c'è questa regione in cui non si trova né l'una né l'altra, né le stelle di neutroni sono troppo leggere per raggiungere quella regione, i buchi neri ci potrebbero essere, ma non ci sono, salvo una o due eccezioni. Appunto nell'abstract già loro ne parlano, dice, alcuni oggetti compatti osservati negli eventi di onde gravitazionali hanno masse che si collocano nell'intervallo tra le stelle di neutroni e i buchi neri. Però la natura di questo oggetto è sconosciuta, così come la formazione del sistema binario, perché anche lì devi eccedere vari limiti di cui parleremo e quindi la cosa non è per niente semplice. Dice, noi con un radiotelescopio, il calco Array Telescope Mercat, abbiamo osservato questo oggetto qui che si trova in un ammasso stellare e abbiamo trovato una massa complessiva di 3,8-3,9 masse solari, di cui una la sappiamo e l'altra quindi deve essere 2.09, e quindi questo qui molto elevato, vediamo un po' che succede. Vanno ad analizzare il residuo del segnale, ma prima di andare a vedere il segnale vediamo un po' la questione delle pulsar. Ne abbiamo parlato, ma insomma sono oggetti molto interessanti su cui c'è gente ovviamente che ci passa tutta la vita a studiarli. La pulsar è un oggetto pulsante, io non posso non pensare a come pulsa Lillo dell'arte dei suoi derivati di Greg e Lillo, ma vabbè. Questa qui è una stella di neutroni che ruota, ha un campo magnetico intensissimo e quindi c'è una specie di radiofaro, una specie di segnale soprattutto nelle onde, appunto nel radio, ma non necessariamente solo nel radio, che se per caso punta verso la Terra appunto ci illumina, esattamente come ci illumina questa gif animata che ci spara flash. Quindi quello che succede, la prima fu Jocelyn Bennell a trovarla, queste pulsar, non gli fu dato il Nobel probabilmente perché donna, ma insomma quella è tutta un'altra storia. Comunque sia, il punto è che se questi sono oggetti molto periodici, ci sono sia veloci che lenti, ossia sia pulsar che ruotano velocissimamente, perché ci sono oggetti appunto grandi quanto il Sole, pesanti quanto il Sole, ma grandi quanto Roma dentro il raccordo anulare, cioè un 20 km di diametro, quindi oggetti estremamente compatti che ruotano quasi a velocità relativistiche, perché appunto fanno un giro o in millisecondi, o quelli più tranquilloni, quelli più paciocconi in secondi. Quindi quello che si fa quando si studiano queste pulsar, questa qui è quella appunto studiata da loro, è vedere il profilo a più frequenze, ma insomma fondamentalmente questa qui è la sparaflesciata. Se io sommo tutti i profili di ogni lampo, li sommo tutti insieme, questa è una frequenza appunto la prima è tra 856 e 1700 MHz, quindi un po' sotto il Wi-Fi. Questa qui è tra 544 e 1088, ancora più sotto il vecchio 3G più o meno, e questa ancora più sotto, vedete, si vede meno bene perché appunto ha meno intensità a quelle frequenze, e questo appunto è il segnale che uno misura. Ovviamente appunto c'è un universo di articoli, riviste, spiegazioni eccetera eccetera, vari libri dedicati, uno di quelli più storici è l'Handbook of Pulsar Astronomy, oramai ha qualche anno, ma insomma la sostanza è quella. Qui in funzione del tempo, questi sono 22 secondi, quindi in funzione del tempo si vede appunto la sparaflesciata, l'impulso del radio faro, l'impulso del radio che viene appunto rivelato. Non tutti gli impulsi sono uguali, della stessa pulsar, la distanza di solito è la stessa, quindi in generale il timing, la temporizzazione è costante, perché appunto questa fa un giro, ma non è detto che l'impulso sia lo stesso come intensità. E appunto questi qui, se io vado a zoomare su questi oggetti qui, su ciascuno dei singoli impulsi, a 140 millisecondi, questa è la webcam che fa le bizze, a 140 millisecondi vedo varie strutture, ad esempio due picchi, uno più largo e basso, uno più piccato e così via, due uguali e così via. Questi dicono anche come è fatta la stella di neutroni, ci sono vari studi. Se vado a studiare varie pulsar, cioè ognuno di questi qui è un diagramma appunto del tipo di picchi mediato su varie sparaflesciate per ciascuno di questi oggetti qui, ciascuno di questi oggetti è appunto una stella di neutroni che ruota, su cui io studio la tempistica. Questa cosa qui è fondamentale perché appunto la tempistica ci dice un sacco di cose, tra le varie cose il fatto che la temporizzazione via via decrescesse è stata osservata nel 1974, se non sbaglio, da Hulse e Taylor in un sistema binario, quindi due oggetti uno intorno all'altro che ruotando uno attorno all'altro emettono onde gravitazionali, quindi è stata la prima osservazione indiretta di onde gravitazionali, e la perdita di energia seguiva perfettamente quello dei calcoli delle onde gravitazionali. Infatti hanno vinto il Nobel, ma soprattutto è stata importante non solo come osservazione astrofisica, perché appunto veniva molto prima degli osservatori di onde gravitazionali, ma perché validava tutti i conti e tutte le stime per appunto costruire poi gli osservatori di onde gravitazionali, e poi quindi hanno aperto un mondo di osservazioni astronomiche. Quindi queste sono le pulsar, loro oscillano. La pulsar che loro sono andati a studiare sta in questa massa stellare qua, Caldwell 73 ONGC 1851, scoperto dall'astronomo scozzese James Lullop nel 1826, un ammasso molto compatto, è pienissimo di stelle. Se potete andatevi a scaricare l'immagine di Hubble che sta anche su Wikipedia, i colori delle stelle sono più o meno corretti, vedete che ce ne sono molte blu particolari, molte giganti rosse, queste blu particolari le vedremo tra pochissimo, e qui c'è, se proviamo a zoomare, questa è ovviamente una reazione fatta così, zoomando, notate la quantità enorme di stelle, tra questa marea di stelle loro vanno a cercare le pulsar, e le vanno a cercare qui perché è relativamente semplice, perché si tratta di spostare poco il fuoco del radiotelescopio, ma soprattutto perché in generale questi ammassi stellari compatti, che in realtà molto probabilmente sono nuclei di vecchie galassie nane che la nostra Via Lattea si è pappata ed è rimasto il nocciolo, il nucleo duro che rimane qua, e in generale sono molto compatti, le distanze interstellari sono molto piccole, quindi collisioni dove la collisione non è uno scontro, ma è un passaggio di un oggetto vicino all'altro, di sistemi binari, ternari, uno scaccia l'altro eccetera eccetera, sono molto più frequenti ed è molto più facile trovare o stelle di neutroni, perché appunto una delle due stelle pappa l'altra, oppure sistemi binari in cui si possono osservare appunto fenomeni molto interessanti come questo. Quindi loro l'hanno pescato qua in mezzo, tanto di cappella, ecco qua, questa addirittura zoomata ancora di più sul centro di questo ammasso stellare, fanno comunque impressione come questi oggetti qui, rivederli ci si può veramente perdere. Se vi interessa andare a cercare, sta vicino alla costellazione della Colomba, sotto il Cane Maggiore, è sfocata, ma se uno ha un telescopio decente o gli astrofili, si fa un imaging pazzesco, e questo vale sempre la pena farlo, perché comunque vederla con gli occhi propri è tutta un'altra cosa, per quanto Hubble sia splendida. Ci sono tantissimi ammassi stellari, non così compatti o non così massivi o così via, ma in generale vari studi, questo qui è una review di tutti gli ammassi stellari studiati in funzione del tempo. Gaia, il telescopio, l'osservatorio che sta in orbita, che è studiato apposta per vedere il movimento delle stelle nella nostra galassia, ne ha trovati una marea, ci sono vari video anche con Giuliano Giuffrida in cui parliamo di Gaia. Questa è un pezzo della mappa galattica ricostruita dal 3D vista dall'alto, quindi qui parliamo di parsec, distanza dal Sole, il centro 00 parsec è la distanza dal Sole, un parsec è 3 anni luce, quindi qui ci andiamo verso la periferia galattica, qui andiamo verso il centro galattico. Ovviamente Gaia trova più facilmente quelli vicino al nostro vicinato, perché poi gli altri sono occultati dalle polveri interstellari. Comunque sì, ce ne sono tantissimi, ognuno ha una sua evoluzione. Questo se invece è proiettato sulla distanza dal centro galattico, quindi questa è la distanza dal centro galattico e qui è in Z, quindi è affettata. A sinistra dello schermo abbiamo il centro galattico, questo qui è la fetta e l'età, il colore è l'età. Parliamo di decine, dice la 7, o centinaia di milioni di anni, fino a qualche miliardo di anni per questi ammassi stellari. Più o meno tutti nel piano galattico, ovviamente ce ne sono sempre 2 o 3 molto antichi che stanno fuori, che essenzialmente orbitano su orbite molto ellittiche. Sugli ammassi stellari ci dovremo tornare perché sono estremamente, estremamente interessanti, però adesso conviene ritornare sull'articolo di Science. Allora loro dicono, vabbè, noi siamo andati a cercarlo dentro l'hub, abbiamo trovato questo segnale radio, questo qui è pixelato il campo di vista di Hubble, di questo oggetto qui, Hubble Space Telescope, in un filtro a 275, quindi abbastanza nell'ultravioletto. Vediamo queste 2 stelle che però non coincidono con l'oggetto dove lo troviamo noi. Dov'è che lo troviamo noi? Si vede qua a malapena questo segnalino qui, ma adesso zoomiamolo. Innanzitutto c'è da dire che loro vanno a fare uno studio delle stelle vicine come possibili compagni, che poi loro escludono e dice queste non possono essere, perché appunto lo vanno a vedere a 275 nanometri, 336 nanometri, e dice questo filtro qui, o meglio questa combinazione di filtri, è particolarmente sensibile alle stelle blu come gli Brunsträger, ossia stelle blu particolari che non dovrebbero esistere ma ci sono. Sono particolarmente blu proprio perché si formano probabilmente da collisioni stellari o da una stella che ingurgita il cibo dell'altra stella. E nane bianche, questo appunto è White Dwarf. Quindi in questo diagramma qui, in cui in un asse mettono la luminosità a 275 nanometri, in quest'altro asse mettono la differenza tra le due luminosità in questi due filtri, vedete che tutte le stelle della sequenza principale hanno questa struttura qua, poi c'è quest'altro ramo qui, ma queste due si collocano qui e qui. Allora, una delle due è una nana bianca, no, una gigante rossa, scusate. Allora, quella rossa è la gigante rossa, abbiamo scelto giustamente, che sta appunto si colloca sulla sequenza principale. Questa blu invece sono i Brunsträger, ossia sono i blu che se ne sono andati fuori del sentiero di Gandalf, dicevano, non lasciate il sentiero, proprio perché si sono arricchite in maniera anomala rispetto a un'evoluzione stellare. E questi sono i filtri appunto di Hubble, loro hanno preso questi due e hanno fatto questa differenza tra questi due filtri qua. Se ricordate, Hubble è più nel visibile con una coda nell'infrarosso, noi vediamo in questo intervallo qui grosso modo. James Webb Space Telescope parte da qua e se ne va giù fino a 3 nanometri, perché appunto in realtà è fatto per studiare molto molto più in profondità i vari oggetti, e quindi in realtà è fatto per studiare oggetti molto più spostati verso il rosso. E va bene, che succede? Questa qui vale la pena enfatizzare la precisione e di puntamento dei radiotelescopi, ossia questa cosa qui che si vede a malapena se zoomiamo. Anzi, prima vediamo i Brunsträger, appunto sono questi oggetti qui che si trovano molto più blu rispetto a quello che uno ci si attende, sono quelli che si vedono proprio negli ammassi stellari, proprio molto molto più blu. Ovviamente sono foto più o meno a farsi colori ritoccate, ma sono veramente molto più brillanti blu in virtù appunto dell'accrescimento del loro anomalo dovuto a sistemi binari, scoperti anche relativamente di recente da Sandage nel 1953. Ecco, quello che volevo dire è questo qui, che essenzialmente se uno zooma, questi qui sono i pixel, questi sono 2x2 pixel, 4 pixel di Hubble, questo qui è l'altro pixel di Hubble, l'oggetto, loro hanno detto, guardate, non è né questo oggetto qua, né questo oggetto qua, perché il nostro radiotelescopio ci dice che sta al centro di questo puntino qua. Zoomiamo ancora, eccola qua. Questa è la risoluzione spaziale del radiotelescopio rispetto alla risoluzione dei pixel di Hubble, che per quanto sia a campo profondissimo, per quanto sia molto molto nella risoluzione mostruosa anche quella di James Webb, rimane il fatto che i radiotelescopi, potendo contare su una lunghezza e interferometria su decine e centinaia di metri, spesso anche tutta la Terra, riescano ad avere una precisione mostruosamente più elevata, ed è per quello che poi si riesce a fare quelle che impropriamente vengono chiamate le foto le foto del buco nero. In realtà sono ricostruzioni dell'immagine su cui si vince la struttura del buco nero, perché si raggiunge una risoluzione elevatissima, non raggiungibile con i telescopi ottici. Quando si riuscirà a fare interferometria su scala planetaria dei telescopi ottici, allora sì che ne vedremo veramente delle belle. Immaginate di avere questa risoluzione qua, se questo è Hubble, immaginate di avere questa risoluzione qua nel visibile, sarebbero delle cose pazzesche, saranno. C'è un articolo di commento scritto su Science da Maya Fischbach. Questo articolo è fatto benissimo, tra l'altro è scritto e non è neanche dietro il paywall, lo potete leggere tranquillamente, che spiega ovviamente molto meglio di me questa questione del mass gap, questo intervallo di massa, che appunto c'è un mistero, comunque è ancora complicato capire che sta succedendo lì, perché non ci sono oggetti, o meglio ce ne sono pochissimi. C'è questo candidato di questo articolo qua e due o tre che vengono dalle onde gravitazionali. In realtà già una decina di anni fa, con le prime osservazioni un po' meno di onde gravitazionali, si era detto vabbè, ma il mass gap in realtà non c'è, è solo che noi non siamo capaci di vederlo, ma in realtà il problema c'è ed è ancora aperto come questo si forma. Questo è ripreso di nuovo dall'articolo appunto pubblicato su Science. BH sarebbe black hole, buchi neri, masse grosse hanno queste masse più elevate, queste qui sono le stelle di neutroni, e in pratica qui in mezzo c'è poco o niente, e loro hanno osservato questa stella qua, questo oggetto, questo qualcosa qua, questa è la massa più probabile, questo è l'errore associato, quindi in realtà se è più pesante potrebbe essere più stella di neutroni, buco nero, se è più leggero con poca probabilità potrebbe essere stella di neutroni, e questi sono la manciata di altri candidati. Se vedete, questi buchi neri qui sono tutti più pesanti, quindi sono oltre il mass gap. Queste stelle di neutroni, notate che c'è anche più precisione nella determinazione di questa massa, di queste stelle di neutroni qua, lo sfiorano, ma non arrivano in questo famigerato intervallo di massa. Questa collisione di onde gravitazionali, questa derivazione di onde gravitazionali legato alla collisione di due oggetti, sì, ci può sta, ma qui ci passa, ci passa di tutto, e quindi boh. Quindi questo mass gap è interessante, questo oggetto qui, se confermato, è molto molto interessante. Vedremo se sarà vero. Questo grafico qua è più tecnico, nell'articolo appunto di commento che citavo prima si capisce molto di più. Nel senso, questi sono tutte gli oggetti compatti, o meglio una parte degli oggetti compatti, quelli più vicini al mass gap. Qui abbiamo una massa solare, cioè oggetti pesanti quanto il Sole, qui abbiamo 10 masse solari, peccato che non ci hanno messo i puntini in mezzo, ma qui potete immaginare che stiamo a una massa solare e mezzo, e qui stiamo a due qualche cosa, scusate, due masse solari punto 15, non due e mezzo e 2,4, quindi due qualcosa e 2,4. Questa è quella osservata in questo articolo qua. Queste sono quelle osservate prima in una collisione appunto di due oggetti binari o nel merger. Queste sono state osservate dalle onde gravitazionali, e praticamente tutte queste stelle di neutroni sono tutte quelle osservate, sono sopra 1,44, che è la massa di Chandrasekhar o più o meno all'intorno. Queste qui sono state osservate appunto dagli osservatori di onde gravitazionali, e però sono tantissime. Poi via via diminuiscono sempre di meno, non c'è niente, ci sta questo, e poi ci sta tutto quest'altro che sono state osservate più avanti. Quindi, boh, perché c'è questo mass gap? Che cosa è che non capiamo della formazione stellare? Cosa è che non capiamo dei sistemi binari? Oppure semplicemente non li stiamo vedendo? Però è difficile immaginare che non li stiamo vedendo solo perché, insomma, in un masso stellare come quelli visti ci dovrebbero essere. Appunto, c'è questa osservazione qua, che è forse la prima osservazione, c'è da capire se è unica, come è fatta, esattamente che cosa è. Queste sono, di nuovo, preso da un altro articolo di review, tutte le stelle dei neutroni, la cui massa, eccola qua, vedete, 1,5, 1 e così via. Queste sono masse molto molto ben precise, queste sono più incerte, di solito c'è un limite superiore con un errore molto piccolo, un limite inferiore più piccolo e così via. In generale sotto 1,44 siamo al limite di Chandrasekhar e facciamo le stelle di neutroni, ma le nane bianche. Sopra si fa la stella di neutroni, ma poi sopra 2 e 3 c'è il limite di Oppenheimer-Volkoff in cui si ritrova e si collassa a buco nero. queste qui appunto stanno tutte qui con incertezze, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono alcune che potrebbero stare nel famigerato mass gap che è qua, ma in generale no. Se le vado a misurare i buchi neri, sì, c'è qualche buco nero che potrebbe stare qui in mezzo, ma tutti i buchi neri sono più pesanti. E di nuovo non c'è motivo, il buco nero è chi buco nero fa, nel senso che se un collasso stellare molto pesante, evidentemente c'è qualcosa che non gli piace alle supernove per formare buchi neri così leggeri. O se è più pesante formi un buco nero, evidentemente, o se è più leggero te ne vai a fare a stella di neutroni, nonostante se è appunto il limite di Oppenheimer-Volkoff, cioè che ti pone più o meno qua, te lo consentirebbe. Quindi il problema è aperto. Queste osservazioni qui dell'articolo sono nella nostra galassia. Gli osservatori di onde gravitazionali osservano e misurano quando due oggetti binari collassano uno sull'altro, ma di solito, anzi quasi sempre, anzi forse solo, osservazioni estragalattiche sono state effettuate, perché sì, di sistemi binari ce ne sono tanti, ma l'istante in cui uno casca sull'altro è rarissimo, però è talmente raro che però se io integro su milioni di galassie è qualcosa la becco, infatti ne hanno visti tantissime. Però appunto al centro di questo oggetto qui c'è la nostra galassia, LIGO Virgo, insomma LIGO è quello che ha la risoluzione più elevata, osserva in questa sfera qui. Adesso vogliono fare vari upgrade che dovrebbero espandere il raggio, e quindi col cubo osserveremo, raddoppiando il raggio ad esempio, e più del doppio, ma raddoppiando il raggio osserverei 8 volte più oggetti. E vedete anche qui la distribuzione di galassie non è uniforme, ma segue questi festoni legati alla struttura della formazione delle sovrastrutture di galassie, legate al fatto che la materia oscura deve essere molto probabilmente, quasi sicuramente fredda, ossia coalesce con le galassie, anzi magari gli fa da seme per far formare le galassie. Questo appunto è il cimitero stellare visto soprattutto da LIGO Virgo, e adesso si aggiunge Kagra, che è l'osservatorio di onde gravitazionali giapponese. Allora, come è fatto? Questi qui in blu sono tutti buchi neri, si parte buco nero, questi sono i due oggetti da cui si parte, e la freccia ti indica dove vai a finire. Parti da oggetti pesanti e te ne vai a oggetti ancora più pesanti, parti da oggetti pesantissimi anche qua che non dovevano esistere, ma oramai ne sono stati osservati tantissimi, e quindi partite da 20 masse solari di buco nero che non si capisce come possano essersi formati, perché sì, è vero che uno collassa sull'altro, ma insomma hai voglia a fare 20 masse solari, e si arriva a 50, 100, anche 200 quasi masse solari. Questi qui sono buchi neri elettromagnetici, ossia non buchi neri osservati in maniera indirettamente tramite il canale elettromagnetico, quindi onde radio o negli raggi X e così via. Questi sono più leggeri perché si è più sensibili solo a regioni più piccole, ma si vedono anche masse più piccole. Poi ci sono i merging di stelle di neutroni, e vedete che anche qui partiamo da sotto il gap famigerato mass gap. E poi ci sono tutte le stelle di neutroni che sono state osservate, in realtà queste sono solo una parte, sono state osservate molte di più, ma questi oggetti qui sono tutti galattici, essenzialmente se sono buchi neri leggeri e singoli sono tutti galattici, salvo i buchi neri supermassivi, ma che non stanno qua, sarebbero a 25 schermi sopra, al piano di sopra, anzi vari piani di sopra in queste scale qua, perché parliamo di miliardi di masse solari. Quelli interessanti sono questi oggetti colorati con due colori, che sarebbe fighissimo se esistesse una cosa mista buco nero e stella di neutroni, ma ovviamente non ha alcun senso. Però quello che è interessante è che, cioè, insomma, questo qui rappresenta il fatto che non si sa se si parte, in questo caso qui, da... questi qui è perché sono due oggetti e non si sa di che cosa si parte. Sono più o meno già due oggetti della stessa massa che vanno a finire quassù. Anche se non capisco come si faccia da due oggetti... di due masse a finire a 20 masse solari, questo non c'ha senso, sta cosa. Probabilmente perché uno dei due non si sa che è, e l'altro deve essere più pesante, non è mostrato qua. Così come per questo qua, si parte da almeno un oggetto che ha una massa solare e mezzo, che è una stella di neutroni, ecco qua, questo è il secondo buco nero. Ah, scusate, allora questo qui non si sa che è, perché sta nel mass gap e non si sa da cosa si parte. Questo è il secondo buco nero e questo qui è il terzo buco nero dove si va a finire, se no non si capisce. Questa qui è una stella di neutroni sicura e questo è un buco nero, una casca nell'altro e ti dà un altro buco nero. Queste due sono interessantissime perché sono quelle che avevamo visto prima, perché sono due stelle di neutroni che vanno a finire in un oggetto ibrido che non si capisce che è, perché appunto dall'analisi dell'onda gravitazionale non si riesce a capire se è un buco nero o no, ed è un ibrido, così come questo qui è un altro ibrido. Questa qui di nuovo è stella di neutroni più buco nero da buco nero. Però vedete che, cliccamenti a parte, qua in mezzo non c'è quasi niente, o meglio qui sotto non c'è quasi niente. Eccolo qui, il mass gap qua, il mass gap qua è riempito da queste osservazioni qua, però ancora c'è da capire che cosa sono, in cosa vanno a finire, da cosa nascono e come si formano. E questo è importantissimo, perché appunto ci sono vari limiti. Dicevo, appunto, il limite di Chandrasekhar è quello che dice che la stella di neutroni più di 1,44 masse stellari non può avere. Il limite di Oppenheimer-Volkoff dice che più di 2, il limite è più incerto, però diciamo 2,38 masse solari non ci può essere. Quindi vanno a cercare oggetti sempre più ciccioni, e quindi la gara è o alla stella di neutroni che ruota più velocemente possibile, o scusate, alla stella di neutroni più pesante. Al momento, che io sappia, nel 22 c'è il record con 2,35 masse solari più 0,17. Se la stella ruota molto, può essere un po' più pesante, perché ovviamente c'è la forza centrifuga che gli permette di avere un po' più di massa. Ma se poi accresci troppo, appunto, fai un'altra supernova e ti collassi il buco nero. Però queste masse ovviamente sono tutte stime. Questo qui è la massa solare, parliamo di 2,2-2,4 masse solari. Questa qui è la più cicciona, 2,35, è il punto più probabile, ma vedete che c'è una grossa incertezza nella massa, mentre altre stelle di neutroni, queste qui, sono più piccate, quindi vuol dire che c'è meno incertezza sulla massa di questi oggetti qua. Però appunto il problema è aperto e bisogna capire di che cosa sono fatte. Questo l'avevamo visto quando avevamo fatto il ciclo delle stelle. Appunto, se stiamo sopra il limite di Chandrasekhar, sotto il limite di Chandrasekhar di 1,44 masse solari, come il Sole, noi formeremo una nana bianca, e vabbè, finisce là. Tranquille, rimangono lì, si spengono molto molto lentamente, gli elettroni non orbitano più intorno agli atomi, sono collassati e viene tenuta insieme dalla pressione del mare di Fermi, perché sono fermioni e non possono stare nello stesso stato quantico, quasi come un gigantesco nucleo. Il vero gigantesco nucleo è il nucleo di stelle di neutroni, che però è tra 1,44 e 2,3 più o meno masse solari, perché quelle più grosse appunto sono le giganti supergiganti, danno la supernova. Queste qui, se sono molto molto pesanti, danno direttamente il buco nero; se hanno una massa inferiore a questa, ti danno appunto una stella di neutroni e quindi una pulsar. Vedete qui il fascetto della pulsar che viene sparaflesciato. La massa appunto dipende dal raggio, dalla velocità di rotazione e così via. Quindi in realtà, di nuovo, se andiamo a vedere le masse in termini di masse solari, vedete che i buchi neri potrebbero tranquillamente avere una massa solare, anche meno di una massa solare. Questo è l'orizzonte degli eventi, ma si osservano già fuori di questo grafico, salvo una o due eccezioni di cui abbiamo parlato. La stella di neutroni pure è quasi costante, il raggio, questo qui è il raggio, questo qui appunto è l'orizzonte degli eventi, cresce, ma la solita forma del buco nero. Il raggio della stella di neutroni diminuisce via via che la massa aumenta, perché si schiaccia, diminuisce leggermente, ma vedete, parliamo di 12-15 km fino a sotto 10 km, quindi meno del raccordo. Però qua siamo al limite di Oppenheimer-Volkoff. Lo stesso per la stella di neutroni, via via che aumento la massa arrivo fino al limite di Chandrasekhar di 1,44. Sopra gli elettroni pure non ce la fanno a star separati dai protoni e vengono schiacciati. Quindi in un caso abbiamo la nana bianca, in cui gli elettroni stanno separati dai nuclei, dai protoni e dai neutroni, ma non sono atomi, è molto molto compatta. Però parliamo di 1000 volte più grande, 100 volte più grande una stella di neutroni, dove invece i protoni sono forzati, proprio una forced feeding, un nutrimento forzato, sono costretti ad assorbire i neutroni perché la gravità è troppo forte. Quindi se un protone assorbe un neutrone, diventa un neutrone, ti manca, quindi la carica è conservata, ma devi tirare fuori un neutrino, perché altrimenti non conservi il numero leptonico. Quindi marea di neutrini, l'ira di Dio, eccetera eccetera, ti ritrovi la stella di neutroni. Se invece sei più pesante ancora, non ce la fai neanche a tenere i nuclei uno separato dall'altro, collassa tutto. La singolarità, se c'è o non c'è, abbiamo visto il video con Kerr, che dice che la singolarità non ci deve essere, ma anche lì è tutto un altro problema. Però il problema appunto è che succede qua in mezzo, che cosa c'è qua in mezzo, magari fosse qualcosa di ibrido, appunto la speranza è che sia una stella di quark, ossia che in mezzo o anche al centro di stelle di neutroni siano in realtà quest'altro famigerato, ipotizzato, mai scoperto stato della materia, in cui la gravità è talmente forte da ammappazzare i quark dei neutroni in stelle di quark. Ed è necessario un terzo quark, il quark strange, quindi si chiama strange quark star, perché altrimenti non ce la fate dal punto di vista dell'energetica. Sono leggermente più piccole delle stelle di neutroni perché sono più compatte, ma non neanche tantissimo, c'è una differenza del 20-30%. E potrebbero essere queste, perché queste non sarebbero vincolate dal limite di Volkoff-Oppenheimer e potrebbero, sono molto più rigide. Il problema è che sono talmente compatte, talmente dure, che non è difficile anche in scontri stelle di Strange, Quark Strange, stelle di Quark Strange, vedere i frammenti e cercarli, anche se noi appunto, come abbiamo visto varie volte con i nostri esperimenti con Mini-EOS, Pamela prima, e anche esperimenti futuri che stiamo costruendo, stiamo cercando di trovarle e se uno è fortunato magari scopre questo nuovo stato della natura, ma per il momento si mettono limiti superiori, perché comunque sia dici guarda, meno di questi non c'è niente, e escludi anche alcune teorie. Per questo che questo mass gap è così importante, cioè i soggetti compatti sono importanti appunto sia dal punto di vista astrofisico che anche dal punto di vista delle particelle elementari, perché ovviamente lo stato delle stelle di neutroni, meno che mai quello di quark, su acceleratore non riesce a studiarlo, l'ho studiato ad alte e altre energie, ma questi sono oggetti relativamente freddi che hanno tutto un altro comportamento e di nuovo potrebbero aiutarci a capire come è fatta la stato della materia in condizioni estreme e la sempre la famigerata, non dimentichiamolo mai, come si chiama, materia oscura, che non si sa ancora cosa sia. Direi che la mezz'ora anche per questa volta l'abbiamo portata a casa, vi ringrazio, mi spiace per la telecamera, forse è pure meglio così, e ci vediamo alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply.